Ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Prima puntata.
Uno studio in rosso, parte prima. Riproduzione delle memorie del dottor John H. Watson, già ufficiale del reparto medico militare dell'esercito. Capitolo primo. Il signor Sherlock Holmes. Nell'anno 1878 mi laureai dottore in medicina all'Università di Londra e mi iscrissi al corso per chirurghi militari a Netley. Completati gli studi, venni debitamente aggregato al 5° fucilieri del Northumberland come assistente chirurgo. Il reggimento era di stanza in India e prima che riuscissi a raggiungerlo scoppiò la seconda guerra d'Afghanistan. Approdato a Bombay, venni a sapere che il mio corpo era avanzato oltre i passi ed era già in pieno territorio nemico. Mi misi comunque al seguito con molti altri ufficiali nella mia stessa situazione e riuscii a raggiungere Kandahar in tutta sicurezza. Lì trovai il mio reggimento e mi misi prontamente al lavoro. La campagna portò onori e promozioni a molti. A me invece non riservò che sventure e disastri. Fui rimosso dalla mia brigata e assegnato ai Berkshires, con i quali prestai servizio nella fatale battaglia di Maywand. Lì fui colpito alla spalla da un proiettile Jezail, che frantumò la clavicola mancando per un pelo l'arteria succlavia. Sarei caduto nelle mani sanguinarie dei Ghazi, non fosse stato per la devozione e il coraggio mostrati da Murray, il mio attendente, che mi piazzò alla bella e meglio su un cavallo da soma e riuscì a portarmi in salvo oltre le linee britanniche. Afflitto dal dolore, indebolito dalle tante difficoltà che avevo dovuto affrontare, fui spostato su un gran treno di feriti in agonia all'ospedale da campo di Peshawar. Mi ripresi ed ero migliorato al punto di camminare per i reparti e perfino crogiolarmi un poco in veranda quando fui colto dalla febbre enterica, nota piaga dei nostri possedimenti indiani. Per mesi fu persa ogni speranza e quando finalmente tornai in forze e cominciai la convalescenza ero così debole e emaciato che una commissione medica determinò che mi si rispedisse in Inghilterra senza por tempo in mezzo. Fui conseguentemente imbarcato sulla nave da trasporto truppe Orontes e approdai un mese più tardi sul molo di Portsmouth, con la salute irrimediabilmente compromessa, ma pure con il permesso di un governo davvero benevolo di impiegare i 9 mesi successivi a tentare di ritrovarla. Non avevo lo straccio di un amico o di un parente in Inghilterra, ero perciò libero come l'aria, libero quanto può esserlo chi ha un'entrata giornaliera di 11 scellini e 6 penny. Mi trovai naturalmente a subire la trazione di Londra, il grande letamaio in cui si riversano fannulloni e perdigiorno da ogni parte dell'impero. Alloggiai per un periodo in una pensione sullo Strand, dove condussi un'esistenza senza agi né scopo e sperperai ogni soldo che avevo, con assai meno criterio del dovuto. Lo stato delle mie finanze si fece a tal punto critico che mi accorsi presto di non avere altra scelta che abbandonare la metropoli per andare a vivere in campagna o modificare drasticamente il mio stile di vita. Optato per quest'ultima possibilità, decisi per prima cosa di lasciare la pensione e trovarmi un domicilio più modesto e abbordabile. Nel giorno in cui giunsi a tale conclusione, ero al caffè Criterion, quando mi bussarono sulla spalla. Mi voltai e riconobbi il giovane Stamford, che era stato mio infermiere al Barts. La vista di una faccia amica in quella desolazione che è la città di Londra è una cosa davvero piacevole per un uomo solo. Ai tempi io e Stamford non eravamo stati compari, ma lo salutai con entusiasmo e lui a sua volta sembrò felicissimo di vedermi. L'esuberanza del momento mi spinse a invitarlo a pranzo al Holborn, cui ci avviamo in carrozza. «Cosa diavolo le è capitato, caro Watson?» mi domandò senza nascondere la meraviglia, mentre sbatacchiavamo per le strade affollate di Londra. «È magro come uno stecco e scuro come una noce!» Gli feci un rapido quadro delle mie disavventure e avevo appena terminato che arrivammo a destinazione. «Povero diavolo!» mi compatì. «E ora cosa combina?» «Cerco alloggio», risposi. Mi provo a risolvere il problema se sia possibile trovare un posto confortevole a un prezzo ragionevole. Che strano, osservò il mio compagno. È il secondo cui sento usare questa espressione oggi. E il primo chi sarebbe? Un tale che lavora al laboratorio chimico dell'ospedale. Stamattina si lamentava di non riuscire a trovare qualcuno con cui spartire un bell'appartamentino che ha trovato, ma un po' costoso per le sue tasche. Per Giove! Esclamai. Se cerca davvero qualcuno che si divida stanze e spese, io sono quel che fa per lui. Preferisco prendere alloggio in compagnia che stare solo. Il giovane Stanford mi gettò un'occhiata piuttosto strana, portando alle labbra il bicchiere di vino. Ancora non conosce Sherlock Holmes, disse. Non sia certo che lo vorrebbe sempre in casa. Perché? Cos'ha che non va? Oh, non ho detto che ha qualcosa che non va. È di idee un po' bizzarre, è appassionato di certi rami della scienza. Per quanto ne sappia, è una persona abbastanza per bene. Insomma, è uno studente di medicina? Dissi. No, non ho idea perché frequenti il laboratorio. Credo sia forte in anatomia e un chimico di prim'ordine. Ma per quanto ne sappia, non ha mai seguito i corsi in maniera sistematica. I suoi studi sono bizzarri ed eterogenei, ma ha accumulato tante nozioni fuori dall'ordinario che sorprenderebbero i suoi professori. Gli ha mai domandato come mai frequenta la facoltà? No. È un uomo molto riservato, anche se diventa a suo modo socievole quando lo punge vaghezza. Mi piacerebbe conoscerlo, dissi. Se devo prendere casa con qualcuno, preferisco un uomo studioso e tranquillo. Non sono di costituzione abbastanza forte per sopportare baccano o frenesia. In Afghanistan ho avuto abbastanza di entrambi per una vita intera. Dove posso trovarlo? Sarà al laboratorio, rispose il mio compagno. D'altronde, o lo evita per settimane o ci passa dalla mattina alla sera. Se vuoi, possiamo andarci insieme dopo la colazione. Benissimo, risposi, e passammo ad altri argomenti. Dopo la colazione all'Holborn, sulla strada per l'ospedale, Stanford mi rivelò altri particolari sul gentiluomo con cui mi ero proposto di prendere casa. «Non deve incolpare me se non ci andrà d'accordo», mi avvisò. «Di lui so solo quel poco che ho visto incontrandolo al laboratorio. Ha proposto lei questo incontro e non dovrà considerarmi responsabile». «Se non andremo d'accordo, sarà facile separarci», risposi. «Mi pare, Stanford», e lo scrutai, «che lei abbia qualche motivo per lavarsene le mani». Il carattere del suo amico è tanto anormale? Non sia troppo vago. Non è facile esprimere l'inesprimibile, rise. Holmes è un po' troppo uomo di scienza per i miei gusti. Rasenta l'insensibilità. Me lo figuro che dà a un amico un pizzico dell'ultimo alcaloide vegetale. Non per cattiveria, mi capisce, ma semplicemente per quello spirito di ricerca, per farsi un'idea accurata dei suoi effetti. A onor del vero, credo che la prenderebbe con la stessa prontezza con cui la darebbe ad altri. Ha una passione per la conoscenza esatta e definita. Altra ottima cosa. Sì, ma se ne può avere in eccesso. Quando si arriva a battere con un bastone i soggetti in esame nella sala di sezioni, si raggiunge la bizzarria. Batte i soggetti? Sì, per verificare quanto a lungo dopo la morte si producono nuovi lividi. L'ho visto con i miei occhi. Eppure lei dice che non è uno studente di medicina? No. Lo sa il cielo quale sia l'oggetto dei suoi studi. Ci siamo. Ora deve formarsi un'impressione autonoma. Mentre parlava, svoltammo in un vicolo e passammo per una porticina secondaria che si apriva in un'ala del grande ospedale. Era un terreno familiare per me. Non avevo bisogno di una guida su per la cupa scalinata di pietra e poi per il lungo corridoio, con il suo panorama di muri imbiancati e porte grigio-brunastro. Verso la fine, da un basso passaggio, si raggiungeva il laboratorio di chimica. Era una grande sala dall'alto soffitto, tappezzato e ingombro di bottiglie. Sparsi per la sala c'erano diversi tavoli larghi e bassi, traboccanti storte, provette e piccoli becchi Bunsen, con le loro fiammelle azzurre baluginanti. Nella sala c'era un solo studente. Era piegato su un tavolo lontano, assorto nel lavoro. Come sentì i nostri passi, si guardò intorno, per poi scattare in piedi con un grido di piacere. «L'ho trovato! L'ho trovato!» gridò al mio amico, correndoci incontro con una provetta in mano. Ho trovato un reagente che è fatto precipitare dall'emoglobina e da nient'altro. Avesse scoperto una miniera d'oro, il suo viso non avrebbe potuto irradiare maggior piacere. «Dottor Watson, il signor Sherlock Holmes», disse Stamford presentandoci. «Piacere», disse cordialmente, stringendo la mia mano con una forza che non gli sospettavo. «È di ritorno dall'Afghanistan, vedo». «Come diamine fa a saperlo?» domandai sbigottito. «Lasci stare», disse ridacchiando tra sé. «Ciò che conta ora è l'emoglobina. Capirete senz'altro l'importanza della mia scoperta». «È interessante dal punto di vista chimico, senz'altro», risposi. «Ma in pratica...» «Ma come? È la più importante scoperta pratica di medicina legale degli ultimi anni. Non vede? Ci dà una prova infallibile per le macchie di sangue. Venga a vedere». Mi afferrò entusiasta per la manica del soprabito e mi trascinò al tavolo a cui stava lavorando. «Prendiamo del sangue fresco», disse, conficcandosi nel dito un grosso ago e catturando la goccia di sangue risultante in una pipetta. «Ora, aggiungo questo piccolo quantitativo di sangue a un litro d'acqua. Vedrà che la mistura risultante ha l'apparenza di acqua pura. La porzione di sangue non può essere più di uno su un milione. Non ho dubbi, d'altronde, che saremo in grado di ottenere la caratteristica reazione». Come parlava, buttò nel recipiente alcuni cristalli bianchi, poi aggiunse delle gocce di un fluido trasparente. In un attimo, il contenuto assunse un colore di mogano spento e una polvere brunastra precipitò sul fondo del vaso di vetro. «Ha-ha!» urlò, battendo le mani, l'aria estasiata di un bambino con un giocattolo nuovo. «Che ne pensa?»
«Mi pare un test molto delicato», osservai.
«Splendido! Splendido! Il vecchio esame al guaiaco era farraginoso e incerto, come pure l'esame al microscopio dei corpuscoli di sangue. Quest'ultimo non ha alcuna validità per le macchie depositate da alcune ore. Questo nuovo esame, invece, sembra poter funzionare sia con il sangue vecchio che con quello nuovo. Fosse stato già inventato, centinaia di uomini che camminano su questa terra avrebbero pagato per i loro crimini».
«È proprio così», mormorai.
«I casi criminali si ritrovano sempre a ruotare intorno a quel punto. Un uomo è sospettato di un crimine mesi dopo il fatto. Si esamina la sua biancheria e i suoi vestiti e vi si scoprono macchie brunastre. Sono macchie di sangue? O di fango? O di cenere? O di frutta? O cosa sono quelle macchie? È una domanda che ha confuso molti esperti. E perché? Perché non c'era un esame affidabile. Ora abbiamo l'esame di Sherlock Holmes e non ci saranno più difficoltà». Gli brillavano gli occhi. Si portò la mano al cuore e fece un inchino come a rispondere all'applauso di una folla immaginaria. «Meritate delle congratulazioni», osservai, decisamente sorpreso dal suo entusiasmo. «L'anno scorso ci fu il caso von Bischoff a Francoforte. Sarebbe stato certamente impiccato se questo esame fosse stato disponibile. Poi ci fu Mason a Bradford e il famigerato Müller e Lefebvre a Montpellier e Samson a New Orleans. Potrei nominare casi su casi per cui sarebbe stato decisivo».
«Lei è un calendario criminale ambulante», disse Stamford con una risata. «Potrebbe fondare un giornale del genere notiziario poliziesco del passato».
«Sarebbe una lettura molto interessante», disse Sherlock Holmes, applicando un cerotto alla puntura che si era fatto sul dito. «Devo stare attento», continuò voltandosi verso di me con un sorriso, «perché mi diletto un bel po' con i veleni». Mentre parlava, sporgeva la sua mano e mi accorsi che era tutta chiazzata di cerotti e ingiallita dagli acidi.
«Siamo venuti per affari», disse Stamford mettendosi a sedere su un alto sgabello a tre gambe e spingendone un altro col piede nella mia direzione. «Il mio amico cerca un posto in cui stare e siccome lei si lamentava di non riuscire a trovare nessuno che facesse a metà con lei, ho pensato fosse una buona idea farvi conoscere».
Sherlock Holmes sembrò estasiato all'idea di dividere un appartamento con me.
«Ho messo l'occhio su un posticino a Baker Street», disse, «che ci calzerebbe a pennello. Non le dà fastidio il tabacco forte, spero?»
«Oh, beh», risposi, «io fumo sempre il tabacco da marinai».
«Allora va bene. Di solito ho in casa sostanze chimiche e faccio degli esperimenti. Ciò la disturberebbe mica?»
«Ma assolutamente no. Vediamo, e quali sono gli altri miei difetti?»
«A volte mi butto giù e non apro bocca per giorni. Quando è così, non deve pensare che io sia un musone. Mi lasci solo e mi rimetterò in sesto». «E lei cosa mi deve confessare? È importante che due uomini conoscano il peggio l'uno dell'altro prima di cominciare a vivere insieme?»
Risi per l'interrogatorio incrociato. «Ho un cucciolo di bulldog e non sopporto il chiasso perché ho i nervi delicati e mi sveglio alle ore più improbabili e sono estremamente pigro. Ho un'altra serie di vizi quando sto bene, ma i principali al momento sono questi».
«Nella categoria chiasso include il suono del violino?» domandò ansiosamente.
«Dipende da chi lo suona», risposi. «Un violino ben suonato è un regalo divino, ma uno suonato male...»
«Oh, allora siamo a posto!» esclamò con una risata allegra. «Credo che la cosa possa dirsi fatta, a patto, certo, che le piaccia l'appartamento».
«Quando possiamo visitarlo?»
«Passi qui domani a mezzogiorno. Andremo insieme e sistemeremo ogni dettaglio».
«D'accordo, mezzogiorno in punto». Gli strinsi la mano. Lo lasciammo a lavorare tra le sue sostanze chimiche e tornammo a piedi al mio albergo.
«A proposito», chiesi a un tratto, fermandomi e voltandomi a guardare Stamford, «come diamine sapeva che prestai servizio in Afghanistan?»
Il mio amico fece un sorriso enigmatico.
«È fatto così», disse. «Molte persone vorrebbero sapere come fa a scoprire le cose».
«Oh, un mistero dunque?» esclamai strofinandomi le mani.
«Molto divertente. Le sono davvero grato per averci presentati. L'uomo è lo studio più adatto all'umanità».
«Allora deve proprio studiarlo», disse Stamford salutandomi.
«Lo troverà un bel rompicapo, però. Scommetto che lui imparerà di lei molto più che viceversa».
«Addio», risposi, e continuai a passeggiare verso l'albergo, molto preso dalla mia nuova conoscenza.
Ci ritrovammo il giorno dopo, come da sue istruzioni, ed esaminammo l'appartamento al numero 221B di Baker Street di cui avevamo parlato. Si trattava di un paio di comode camere da letto e un unico soggiorno grande e spazioso, piacevolmente ammobiliato e illuminato da due grandi finestre. Il posto era tanto allettante e la richiesta economica tanto modesta una volta divisa a metà che concludemmo la contrattazione sul posto e ne entrammo in possesso là per là. Quella stessa sera traslocai i miei effetti personali dall'albergo e il mattino dopo Sherlock Holmes mi seguì con diverse scatole e bauli. Per un giorno o due fummo impegnati a disfare e sistemare le nostre cose al meglio. Ciò fatto, cominciammo gradualmente ad ambientarci e prendere confidenza con il nostro nuovo ambiente. Holmes non era un coinquilino difficile. Aveva modi tranquilli e abitudini regolari. Raramente si tratteneva in piedi dopo le 10 e al mattino, invariabilmente, faceva la prima colazione e usciva prima del mio risveglio. A volte passava il giorno al laboratorio di chimica, a volte nelle sale della dissezione, e di tanto in tanto faceva lunghe camminate che sembravano portarlo nelle zone più degradate della città. La sua energia era insuperabile nei momenti in cui era preso dalla febbre del lavoro, ma ogni tanto lo coglieva un moto opposto e per giorni rimaneva sdraiato sul divano del soggiorno, incapace di proferire parola o muovere un muscolo dal mattino alla sera. In quelle occasioni gli scorgevo uno sguardo talmente sognante e vacuo da farmi quasi sospettare che fosse dipendente da qualche narcotico, se non che la temperanza e sanità della sua vita proibivano di concepire un'idea simile. Col passare delle settimane, il mio interesse per lui e la curiosità per i suoi obiettivi di vita gradualmente si approfondirono. La sua persona, la sua apparenza erano tali da colpire l'attenzione dell'osservatore più distratto. In altezza superava di parecchio il 1,80 m ed era così eccessivamente magro da sembrare ancor più alto. I suoi occhi erano acuti e penetranti, a eccezione di quegli intervalli di torpore cui mi riferivo prima. E il suo sottile naso aquilino donava alla sua espressione un'aria attenta e risoluta. Anche il mento aveva la prominenza squadrata che è il marchio dell'uomo deciso. Le sue mani erano invariabilmente macchiate di inchiostro e sostanze chimiche, eppure possedeva una straordinaria delicatezza di tocco, come avevo frequente occasione di osservare mentre manipolava i suoi fragili strumenti alchemici. Il lettore mi giudicherà un patetico ficcanaso se confesso quanto quest'uomo stimolasse la mia curiosità e quanto di frequente mi sforzassi di rompere il muro di reticenza che elevava a protezione di tutto ciò che lo riguardava. Prima di pronunciare giudizi, però, si ricordi quanto mancante di scopo fosse la mia vita e quanto poco vi fosse a competere per la mia attenzione. La mia salute mi impediva di uscire di casa, a meno di avere un tempo eccezionalmente bello, e non avevo amici cui fare visita per spezzare la monotonia della mia esistenza quotidiana. Accolsi perciò con entusiasmo il piccolo mistero che aleggiava attorno al mio nuovo compagno e passai molto del mio tempo provando a sbrogliarlo. Non era studente di medicina. Su questo punto aveva confermato lui stesso, in risposta a una mia domanda, l'opinione di Stanford. Né sembrava seguire alcun corso di studi che gli assicurasse un diploma in scienza o alcun altro accesso ufficiale al mondo erudito. Eppure, il suo zelo per certi studi era eccezionale e dentro alcuni bizzarri limiti la sua conoscenza era così straordinariamente ampia e particolareggiata che le sue osservazioni mi lasciavano sovente di stucco. Certo, nessuno lavorerebbe tanto sodo o si guadagnerebbe informazioni tanto precise su una materia senza avere in mente un qualche obiettivo concreto. I lettori non sistematici non colpiscono mai per la precisione delle loro conoscenze. Nessun uomo si appesantisce la mente di minuzie, a meno che non abbia un'ottima ragione. La sua ignoranza era eccezionale quanto la sua conoscenza. Di letteratura contemporanea, filosofia e politica sembrava conoscere quasi niente. Quando gli citai Thomas Carlyle, chiese con grande ingenuità chi fosse e cosa avesse fatto. La mia sorpresa raggiunse l'apice, però, quando scoprii per caso che ignorava sia la teoria copernicana che la composizione del sistema solare, che un essere umano civilizzato nel secolo XIX non fosse al corrente del fatto che la Terra viaggia intorno al Sole, mi pareva un fatto così straordinario che non me ne potevo capacitare. «È sorpreso?» disse, sorridendo per la mia espressione incredula. «Ora che lo so, farò il possibile per dimenticarmene». «Per dimenticarsene». «Vede», mi spiegò, «io la penso così. Il cervello dell'uomo in origine è come una piccola soffitta sgombra. Bisogna riempirla con i mobili di nostra scelta. Uno stupido ci porta dentro tutto il legno che trova in giro. Così la conoscenza che potrebbe essergli utile viene spinta fuori da tutta la massa di cose, o bene che vada, è ammucchiata insieme a tante altre cose, e l'uomo in questione fatica a metterci le mani quando ne ha bisogno. Ora, il lavoratore accorto fa molta attenzione a cosa portare nella soffitta del suo cervello. Non vorrà altro che gli strumenti che lo aiutano nel suo lavoro, ma di questi strumenti ha un largo assortimento e sono tutti in perfetto ordine. È un errore pensare che quella stanzetta abbia pareti elastiche e si possa distendere a piacimento. Mi creda, viene il momento in cui per ogni aggiunta di conoscenza ci si dimentica qualcos'altro. È della più grande importanza, perciò, non avere in testa fatti inutili che possano sgomitare quelli utili. «Ma il sistema solare!» protestai. «E che diamine me ne importa?» mi interruppe spazientito. «Dice che giriamo intorno al Sole. Se girassimo intorno alla Luna non farebbe un centesimo di differenza né per me né per il mio lavoro». Stavo per chiedergli di che lavoro si trattasse, ma le sue maniere mi suggerirono che la domanda sarebbe stata male accetta. Rimuginai sulla nostra breve conversazione, però, e mi provai a trarre le mie deduzioni. Aveva detto che non intendeva acquisire conoscenze che non fossero in rapporto con il suo oggetto. Dunque, ogni conoscenza che possedeva aveva un'utilità per il suo oggetto. Enumerai a mente tutti i vari punti in cui mi aveva mostrato di essere eccezionalmente ben informato. Presi una matita e li appuntai. Completato il documento, non potei fare a meno di sorridere. Eccolo qua. Sherlock Holmes, suoi limiti. 1. Conoscenza della letteratura. Nessuna. 2. Conoscenza della filosofia. Nessuna. 3. Conoscenza dell'astronomia. Nessuna. 4. Conoscenza della politica. Scarsa. 5. Conoscenza della botanica. Variabile. Esperto di bella donna, oppio e veleni vari. Non sa nulla di giardinaggio. 6. Conoscenza della geologia. Pratica ma limitata. Indovina a occhio suoli diversi. Dopo le sue passeggiate mi ha mostrato schizzi sui pantaloni e mi ha saputo dire, dal colore e la consistenza, in quale parte di Londra se li era procurati. 7. Conoscenza della chimica. Profonda. 8. Conoscenza dell'anatomia. Accurata ma non sistematica. 9. Conoscenza della letteratura sensazionale. Immensa. Sembra conoscere ogni particolare di ogni orrore perpetrato in questo secolo. 10. suona bene il violino. 11. È esperto nel pugilato, la scherma col bastone e con la spada. 12. Ha una buona conoscenza pratica del diritto britannico. Arrivato a quel punto, lanciai la lista nel camino per frustrazione. Se solo potessi scoprire dove va a parare quest'uomo, con questo assortimento di talenti, e scoprire la professione che li richiede tutti, mi dissi. Ma no, tanto vale rinunciare alla mia ricerca. Noto che tra le altre ho alluso al suo talento di violinista, talento notevole, ma bizzarro, al pari degli altri suoi talenti. Che sapesse suonare dei pezzi, e pezzi difficili, lo sapevo bene, perché su mia richiesta mi suonò alcuni Lieder di Mendelssohn e altri brani importanti. Lasciato a se stesso, invece, raramente produceva della vera musica o si cimentava in arie riconoscibili. Rilassato contro lo schienale della sua poltrona, la sera, chiudeva gli occhi e grattava senza criterio lo strumento appoggiato sul ginocchio. A volte i suoi accordi erano sonori e melanconici. Di tanto in tanto erano fantastici e allegri. Chiaramente riflettevano i pensieri da cui era posseduto, ma se la musica aiutasse quei pensieri, o se il suo modo di suonare fosse semplicemente il risultato di un capriccio, non avrei saputo determinarlo. Avrei potuto ribellarmi contro questi assoli esasperanti, non fosse stato che di solito li concludeva suonando in rapida successione un'intera serie delle mie arie preferite come piccola compensazione per aver messo alla prova la mia pazienza. Durante la prima settimana circa non ricevemmo visite e avevo cominciato a pensare che il mio compagno fosse un uomo privo di amici quanto me. Scoprii invece che aveva molte conoscenze, per giunta delle più diverse estrazioni sociali. C'era un omino itterico con la faccia da topo e gli occhi scuri. Mi fu presentato come signor Lestrade. Venne 3 o 4 volte in una sola settimana. Un mattino ci visitò una giovane vestita alla moda e si trattenne per mezz'ora o qualcosa di più. Lo stesso pomeriggio ci portò un visitatore dalla testa grigia e l'aria trasandata di un mercante ebreo. Mi sembrò molto agitato, seguito da una donna anziana, anche lei sciatta. In un'altra occasione ebbe un colloquio con un vecchio gentiluomo canuto. Poi fu la volta di un facchino delle ferrovie in uniforme di velluto di cotone. Quando uno di questi individui comuni si presentava alla porta, Sherlock Holmes mi implorava di poter usare il soggiorno. Allora io mi ritiravo nella mia camera da letto. Si scusava sempre per il disturbo procurato. «Devo usare questa sala come ufficio», disse. «Questa gente è la mia clientela». Di nuovo potevo porgli a bruciapelo la domanda e di nuovo la mia sensibilità mi impediva di costringere un altro uomo a confidarsi con me. All'epoca immaginai che avesse serie ragioni per non alludere alla natura di quel mestiere, ma presto mi fece cambiare idea, affrontando lui stesso l'argomento con me.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.